che abbiamo parlato un po', vi ricordate, della guerra dei cent'anni nei termini di una guerra importante, epocale, che funge la cerniera tra due mondi, cioè il mondo del Medioevo e poi l'età moderna, perché dobbiamo abituarci all'idea che il Medioevo sta ormai per tramontare. Si parla di autunno del Medioevo come di categoria storiografica, secondo la quale appunto il Medioevo un po' alla volta si stanca, si estenua fino a trascolorare nella nuova età che si chiama età moderna. Quali sono le ragioni per cui a un certo punto possiamo dire che è finita un'epoca e siamo entrati in un'altra? Perché è sempre molto delicato, sarebbe un po' come stabilire quando finisce la notte e inizia il giorno. È sempre molto difficile perché c'è un lento trascolorare dalla fase delle tenebre alla fase della luce, per cui il mezzogiorno è chiaro, la mezzanotte è scura e poi c'è una fascia intermedia in cui probabilmente uno non capisce bene se è nel giorno o nella notte. Quindi l'autunno del Medioevo significa questo, che molte cose che hanno caratterizzato il Medioevo progressivamente vengono meno e si trasformano in qualcosa di diverso. Ce ne sono tantissime e quindi giustifica questa teoria degli storici che la storia vada tagliata tra il Medioevo e l'età moderna. Una di queste è la seguente: si è combattuto nel Medioevo essenzialmente attraverso l'uso della cavalleria pesante, il cui utilizzo massiccio si deve ricondurre niente po' di meno che a Carlo Magno, quindi stiamo parlando di molti secoli prima. Sono ormai secoli che la cavalleria pesante, corazzata, che cavalca con la lancia in resta, che vuole spingere l'avversario giù da cavallo per finirlo, che occupa il centro della scena, e siccome è così importante per l'esercito, è altrettanto importante nella società. Il cavaliere significa essere nobile. La nobiltà è la classe preminente nel mondo feudale, ma molte cose vanno cambiando. Per esempio, una trasformazione tecnologica può rendere meno importante cavalcare, quindi possedere un cavallo, possedere un'armatura, possedere la lancia, e può invece agevolare i reparti che non sono provvisti di tutta questa attrezzatura militare. È esattamente quello che succede durante la guerra dei cent'anni. Se noi andiamo a vedere i valori in campo, ci rendiamo conto che è una di quelle guerre che era già stata decisa in precedenza. Per esempio, l'Inghilterra poteva contare su un numero di cavalieri infinitamente più basso rispetto ai cavalieri francesi, il che significa che sulla carta, siccome era la cavalleria il corpo militare fondamentale per vincere le battaglie, sulla carta la Francia avrebbe dovuto vincere con facilità nei confronti di un tentativo di invasione inglese. Ma in effetti noi vediamo che due terzi di questa guerra, la guerra dei cent'anni, è dominata dall'Inghilterra, che vince sistematicamente le battaglie, gettando nello sconcerto il re francese, il quale era convinto di poter contare su una netta superiorità, e in effetti ce l'aveva dal punto di vista numerico. Che cos'è che dunque cambia? Cambia il modo di combattere. Questo cambiamento non è isolato ai campi di battaglia. Introdurre per esempio la polvere da sparo significa introdurre i cannoni, significa anche cambiare, come dire, l'importanza che la nobiltà feudale ha all'interno della società e promuovere magari altre figure, per esempio persone specializzate nel realizzare, nel fondere i cannoni e nel costruire gli armamentari bellici possono avere un ruolo più importante all'interno della società perché lo hanno anche all'interno dell'esercito. Comunque tutto parte, prima ancora che dal sale di Cina, parte dal fatto che nella prima fase noi abbiamo una serie di schiaccianti vittorie inglesi. La battaglia di Crécy, la battaglia di Calais, la battaglia di Poitiers sono tre esempi di battaglie già scritte il cui esito doveva essere la schiacciante vittoria francese. Il risultato sul campo di battaglia è invece che vincono gli invasori inglesi. Forse non ci ricordiamo più il motivo della guerra dei cent'anni. Il motivo della guerra dei cent'anni è che c'è un monarca inglese che detiene il controllo di feudi anche in territorio francese, e siccome nel frattempo il re francese sta diventando sempre più forte, come testimonia anche la cattività avignonese, evidentemente non vede di buon occhio il fatto che ci sia questo strano rapporto feudale per cui il re d'Inghilterra era contemporaneamente re del suo paese ma è vassallo del re di Francia. Questo tipo di logica, che funzionava bene nell'età feudale, non funziona più nell'età moderna, in cui il re vuole essere proprietario di tutto il territorio dello Stato e quindi si impegna in una guerra per sottrarlo al re inglese. i feudi francesi devono essere riconducibili al re di Francia, non devono essere soggetti a un'autorità terza, tantomeno quando questa autorità terza è un sovrano di uno stato straniero potenzialmente ostile. Questa è fondamentalmente, quindi nasce come una guerra feudale, una guerra per staccare i feudi che stanno in Francia dal controllo del re inglese. Questa è essenzialmente la ragione. Comunque, tornando alle vittorie, le prime battaglie significative di questa guerra sono tutte vinte dall'Inghilterra, cosa assurda, perché sul piano militare la Francia deteneva chiaramente la supremazia. Perché questo? Si va a vedere che gli inglesi hanno cambiato il modo di combattere. Inizialmente non si parla ancora di armi da fuoco, anche se già nel 300, insieme con la crisi e insieme con la peste, arrivano anche le armi da fuoco. Quindi vedete che è un periodo strano di progressi da un certo punto di vista e di molti passi indietro da altri punti di vista, perché crolla la popolazione, crolla l'economia e comunque molte cose devono cambiare rapidamente. Però nel frattempo ci sono anche dei passi in avanti, dei progressi, come per esempio il progresso tecnologico delle armi. Inizialmente non sono i cannoni a fare la differenza. Inizialmente a fare la differenza è il long bow, cioè l'arco lungo. È un'arma antica come l'umanità, nel senso che l'arco è stato inventato niente poco di meno che durante il Mesolitico. Stiamo parlando di un'arma che ha forse 10.000 anni di storia nell'epoca in cui viene rimodellata. Quindi si tratta di modesti ritocchi a un'arma antichissima, che è l'arco e la freccia. In che cosa consiste il longbow? In un arco molto grande, molto grande. Man mano che rendi l'arco più grande, è logico che la freccia possa descrivere una traiettoria che la porta più in alto e più lontano. Okay. Quindi si può raggiungere con la freccia qualcuno che è ancora molto distante, che quasi si vede appena, insomma, a occhio nudo. E che fanno le frecce a dei cavalieri che sono, come dire, corazzati, armati di tutto punto, con i cavalli bardati? Che può fare una freccia? Ben poco. Infatti la freccia rimbalza sulla corazza e non fa alcun danno. Però è ben diverso se l'attività di scoccare le frecce non viene fatta da singoli individui, ma viene fatta da interi corpi che sono addestrati a fare solo quello. Ovviamente si tratta di personale a basso costo, perché non sono nobili, sono contadini. Per tenere in mano un arco sono capaci anche i contadini. Quindi si può mobilitare un grosso reparto di fanteria e addestrarli a scoccare delle frecce, insegnando loro la traiettoria giusta, e bisogna puntare in alto per poter andare lontano. Ricordiamoci, perché il moto di un oggetto che viene lanciato sulla faccia della terra è sempre una parabola, parabolico. Però il punto è che si può insegnargli a coordinarsi in maniera tale da creare una vera e propria pioggia di dardi, una pioggia di frecce. Questa pioggia di frecce può essere incessante, e se è veramente così costante nella quantità, così fitta, può fare dei danni. Danni a che cosa? Beh, intanto può far perdere la traiettoria al cavallo, perché si vede piovere addosso tutte queste frecce. In secondo luogo, è possibile che qualche freccia trovi la strada tra le piastre della corazza, forse arrivi anche a toccare la carne. Tenete presente che il busto è ricoperto, oltre che dalla corazza, anche dalle maglie, una cotta di maglia di ferro, e per cui insomma sono ben protetti i cavalieri. Però la cosa più importante è che le frecce possono azzoppare un cavallo, possono colpirlo, perché il cavallo, per quanto possa essere bardato, non può essere interamente avvolto da un'armatura. Intanto costerebbe delle cifre che sono inimmaginabili. Già così possedere un cavallo era un po' come possedere una Porsche o forse addirittura una Ferrari, quindi era costosissimo un cavallo da guerra con tutta l'attrezzatura necessaria. Figuriamoci una corazza. Poi un cavallo ha bisogno di correre, cioè è comunque un animale, non lo puoi inscatolare come un cavaliere medievale. Morale della favola: il cavallo è vulnerabile, il cavallo può essere ferito. Se il cavallo stramazza a terra cade anche il cavaliere. E poi la cavalleria, anche se minore in quantità inglese, può finire i cavalieri che si trovano a terra. Comunque sia, la cavalcata contro il nemico viene rotta da questa pioggia di frecce. Quindi, in sostanza, come fanno gli inglesi in queste prime fasi ad avere la meglio? Primo, hanno dato più importanza ad un corpo che quasi non ne aveva. Hanno cambiato la tecnologia modificando l'arco. L'arco è più lungo. Perché è importante che sia più lungo? Perché scocca le frecce più lontane. E perché è importante che siano lontane? Perché la cavalleria va fermata prima che si scontri con la cavalleria nostra. Nel momento in cui invece si sono già scontrati, c'è poco da fare. Il duello verrà vinto da chi ha più cavalieri, ed eventualmente anche cavalieri più bravi, perché c'è anche la perizia, il coraggio e via dicendo. ma se tu li colpisci da lontano e questi stramazzano a terra, è più facile finirli. E anche se ci pensate, è un combattimento in cui la prudenza nelle armi, l'addestramento militare contano di meno. Uno è a terra, appesantito da 40 kg di armatura, lo ammazzi con facilità, insomma, è facile farlo fuori. Ok, quindi innanzitutto è l'arco lungo, ma non è solo l'arco lungo, è l'arco lungo, la scelta di puntare sulla fanteria e meno sulla cavalleria. Non è che si rinunci alla cavalleria, ma diventa meno importante. Più importante è la fanteria, in particolare gli arcieri. Terzo, le trasformazioni tecnologiche relative all'arco. Altre innovazioni introdotte nell'arte della guerra c'è la balestra. La balestra è il fucile prima del fucile. Il dardo della balestra può trapassare anche una corazza di ferro, lo può fare, però c'è un limite, perché questa forza di penetrazione del dardo della balestra sconta però la lentezza della ricarica, mentre il longbow è via una freccia su un'altra e tutti coordinati in maniera che la pioggia non finisca mai. Quindi tecnicamente i cavalieri francesi si vedono arrivare addosso delle cose e sono ostacolati proprio perché sono così fitte, così continuative, che è impossibile trovare riparo. Invece il dardo della balestra è letale perché colpisce trapassando, però ne carichi uno e ci vuole del tempo per caricare la balestra, perché non si tira a mano, bisogna tirarlo attraverso un marchingegno, un demoltiplicatore che serve appunto a far forza. Qui si vedono delle balestre, vediamo se riusciamo a trovare una fotografia, una ricostruzione di un longbow. Sta buono un attimo, longbow. È un arco lungo, di lunga gittata, ecco, mettiamola così. Ovviamente per avere una lunga gittata bisogna che gli archi siano anche grandi, ovviamente grandi purché manovrabili, insomma. Comunque è un arco lungo che produce una grande gittata. Invece la balestra ha sempre uno strumento, un demoltiplicatore che serve per tendere il nervo, diversamente a mano non ce la faresti, sarebbe troppo rigido. Però che cosa guadagni in forza di penetrazione del dardo, che è letale, insomma, è praticamente come un proiettile, il senso è quello. Poi andiamo avanti, dobbiamo dire che più avanti si sviluppano anche i cannoni. I cannoni, come in tutte le guerre, la guerra intensifica la ricerca in tecnologia, in nuove soluzioni. Per vincere la guerra gli stati sono disposti a spendere molto e un'innovazione tecnologica può modificare completamente il corso di una guerra. Per esempio nella Seconda Guerra Mondiale, no, si era sparsa la voce che i nazisti stavano cercando di confezionare un'arma letale di distruzione di massa, come si direbbe oggi. Questo ha giustificato il progetto Manhattan, su cui poi è stato girato il famoso film che forse qualcuno di voi ha visto, Oppenheimer, che poi parla più di retroscena che non della ricerca in sé, cioè la bomba atomica. Noi siamo entrati nell'era atomica, che è un tema militare ma che poi riguarda la sicurezza di tutti e la vita delle comunità in tutto il mondo. Ecco, qualche scena di guerra, vedete, qua si vede bene, ma io direi che soprattutto è il sale di Cina, cioè la polvere da sparo che arriva in Europa. La polvere da sparo era nota da moltissimo tempo, usata, sappiamo, in Estremo Oriente dai cinesi per motivazioni di carattere ludico, di intrattenimento, i fuochi d'artificio, eccetera. Ma se vedete questa immagine, vedete che rappresenta il popolo mongolo che ha conquistato l'Europa, sappiamo, è arrivato fino a lambire il Mediterraneo, e si vedono questi strani proiettili incendiari, vedete? Si tratta di praticamente granate in terracotta riempite di polvere da sparo con un innesco, una miccia, che veniva accesa e poi venivano lanciate, andavano in mille pezzi e tendevano appunto a ferire le persone, a ferire i cavalli, in maniera da liberare un po' il campo. Era un'arma molto secondaria rispetto ad altre. La capacità europea è quella di farla diventare un'arma letale. Ci vorrà moltissimo tempo perché le armi da fuoco diventino veramente affidabili, precise, utili in senso stretto. Inizialmente è molto più utile il longbow o la balestra. Perché dico che non sono utili? Perché c'è tutta una ricerca, anche se di per sé il principio di base è abbastanza semplice, cioè c'è un incendio controllato che provoca una combustione rapidissima, la quale genera uno spostamento d'aria. Questo spostamento d'aria provoca la fuoriuscita di della palla di cannone proiettile, praticamente, con l'effetto spinta. Ok, però il punto qual è? Primo, non è facile direzionare il lancio della palla di cannone. La palla di cannone spesso fa una traiettoria imprecisa. Prima di arrivare a capire come stabilizzarla ci vogliono molte ricerche. Per esempio, una delle strategie per direzionare meglio è fare la ricerca sulla palla di cannone. Come deve essere fatta la palla di cannone? Deve essere sferica? deve essere oblunga, deve essere a forma di proiettile con una punta. Ci sono varie sperimentazioni. Il materiale deve essere di metallo, metallo pieno, deve essere di pietra. Ci sono varie sperimentazioni. Inizialmente notate che le palle di cannone non sono riempite di polvere da sparo, sono solo palle che rimbalzano. Si andrà avanti così fino al 700, le guerre napoleoniche. Sono palle che vengono sparate e che rimbalzano a terra. Ovviamente, siccome sono molto pesanti, fanno danni, travolgono tutto. Okay, ma non sono deflagranti, non esplodono come delle bombe sganciate da un aeroplano. Secondo luogo, si scopre quindi che la forma deve essere sferica, che la palla deve essere cava e che deve essere fatta di metallo. Inizialmente venivano scolpite a mano da scalpellini che le traevano dalle rocce. Provate a immaginare anche il costo. Quindi erano macchine che funzionavano poco. Secondo luogo, si scopre che il proiettile si stabilizza se ruota su se stesso, per cui la canna del cannone deve essere della giusta lunghezza, troppo corta, impreciso. Il proiettile va sì all'interno di una rosa molto ampia, quindi ci vuole una certa lunghezza, ma non può essere troppo lungo, perché se è troppo lungo non è manovrabile, non lo puoi spostare, è troppo pesante. Quindi una giusta lunghezza, e poi deve essere rigato all'interno della canna del cannone, un po' come il fusillo, ce l'avete presente, la pasta? Ecco, c'è questa forma spirale per cui la palla, quando viene sparata con forza dalla polvere da sparo, comincia a roteare su se stessa. Questo stabilizza esattamente secondo l'effetto, per cui l'effetto giroscopio, per cui praticamente se state fermi in bicicletta cadete, se invece correte in bicicletta state tranquillamente stabili su due ruote. Perché questo? Perché quando la ruota gira tende a stabilizzarsi, tiene una traiettoria precisa. Analogamente la palla di cannone che gira ottiene questo risultato. Poi c'è il problema che il cannone deve sparare ma non deve esplodere. Invece i primi cannoni tendono a esplodere perché, per esempio, la saldatura, la fusione del cannone non è stata fatta bene. Il cannone va fuso in una certa maniera, ma le saldature potrebbero non tenere. Se non tengono, ti esplode addosso. Invece di esplodere proiettile verso l'esterno, ti ritorna indietro. C'è tutto il problema del rinculo poi. Quando il cannone spara, fa questo movimento perché subisce una retrocessione nel momento in cui lancia. Bisogna gestire questo rinculo del cannone, non è così facile. I cannoni moderni hanno tutti gli strumenti necessari per farlo. Insomma, è una tecnologia che sembra facile, ma non lo è per niente. Nella guerra dei cent'anni il suo uso, tutto sommato, non è stato così decisivo. Però la cosa interessante è che, intanto, come nascono i cannoni? Nascono da una fabbrica che è l'industria delle campane. Una fabbrica molto famosa in Europa, perché appunto tutta l'Europa, sappiamo che nonostante oggi ci sia una crisi delle vocazioni e della fede, della religiosità, però qualunque paese europeo è dotato di una pieve, di una chiesa, di un campanile e di campane. Le campane hanno scandito il tempo dell'uomo nel Medioevo. Benissimo, per fare le campane c'era un'industria siderurgica di fusione del bronzo. La gran parte delle campane è in bronzo e quindi c'era una certa abilità nel realizzare. Infatti, se vedete, i primi cannoni hanno la forma sostanzialmente di vasellame o di campane. Tra l'altro, la cosa forse più interessante è notare quanto difficile è immaginare il futuro. In che senso? Quando noi immaginiamo il futuro, è bello ogni tanto andare a vedere che cosa si immaginavano nel 1920 che avremmo fatto nel 2020. E ci rendiamo conto che se immaginano, per esempio, l'aeroplano, lo immaginano con la forma di un uccello, cioè deve sbattere le ali e deve muovere la codina. Invece esistono degli aeroplani, ma non fanno così, fanno una cosa completamente diversa. Quindi forse più che 1920, anche prima, 1890. Cioè è difficile immaginare il futuro nelle forme che effettivamente avrà il futuro. Bene, per cui in effetti il cannone inizialmente viene sì concepito come una campana che spara qualcosa, ma che cosa deve sparare? La cosa più semplice, più logica che possa sparare sono le frecce. Infatti guardate un po' l'immagine, vedete che il cannone è un vaso spara frecce, una campana spara frecce, perché quello è il proiettile. Nessuno ha in mente di un proiettile fatto in una maniera diversa. È difficile immaginare una pistola, una mitragliatrice che spari semplicemente degli oggetti. Si pensa alla freccia perché è quella che vola nella giusta direzione, è quella che penetra con la giusta angolazione, ok? Quindi è sempre difficile immaginare il futuro. È un'arma monarchica, nel senso che richiede tanti soldi, tanto investimento di denaro per poter forgiare. Solo le grandi monarchie europee possono forgiare cannoni e spendere in questo tipo di ricerca. E questo significa appunto che paesi che non si sono unificati come l'Italia o la Germania saranno un po' estromessi da questo genere di ricerca. E poi soprattutto è interessante vedere che l'impatto che l'invenzione della polvere da sparo e delle armi da fuoco ha sul modo di combattere. In primo luogo abbiamo capito già dall'arco lungo che la cavalleria comincia a essere penalizzata. Un po' alla volta, non subito ma nel tempo, la cavalleria perde completamente la sua funzione, le armature andranno in disuso perché non sono più utili, non sono più fondamentali per vincere una battaglia, invece lo erano in età medievale. Ma poi soprattutto comincia a cambiare il modo di cingere le città, cioè le città erano cinte da cinte murarie molto alte perché il pericolo veniva dalle scale, dalle torri mobili. In sostanza, se un esercito voleva assediare una città, tanto tagliava i rifornimenti, le impediva di uscire. E poi i tentativi di assalto erano fatti con scale di legno, con torri mobili, ci si avvicinava alla merlatura, si saliva su queste scale, dall'alto tutti cercavano di lanciare qualcosa per bloccare questa avanzata, fino a quando qualcuno non riuscisse ad arrivare in cima alle mura, sconfiggesse la guarnigione, entrasse all'interno della città, aprisse le porte. Da quel momento c'era il corpo a corpo e la città era presa. Ma col cannone cambia tutto, perché il cannone è facilissimo assediare una città. Tu metti una batteria di cannoni nelle vicinanze delle mura, spari, distruggi un tratto di mura, entri e hai preso la città. Quindi gli assedi erano risolti. Ma ovviamente per ogni nuova arma c'è una contromisura che viene assunta. Qual è la contromisura? Beh, le mura delle città devono essere costruite differentemente. Devono essere più basse, perché tanto col cannone è agevole superarle. Non è più importante averle alte così le scale non arrivano. No, tanto più alte sono le mura, tanto più alta deve essere la scala, tanto più tempo ci vuole dal piano terra a salire all'ultimo piano, tanto più è facile ammazzare le persone che stanno salendo. Ok, quindi l'altezza delle mura faceva una certa differenza, oltre alla merlatura, i torrioni e via dicendo. Ma qui le mura devono essere tozze, perché tanto la palla di cannone spara con facilità da fuori verso l'interno. Quindi la gente comincia a vivere il dramma di essere bombardati dall'alto, perché cadono le palle di cannone. Anche prima si usavano le catapulte, però certo avevano una potenza di fuoco minore. In secondo luogo, il cannone usa la sua potenza per sbriciolare le mura. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna irrobustire la cinta muraria. Le mura devono essere larghe e tozze, assomigliare a dei terrapieni, in maniera che le cannonate contro le mura non provocano una breccia, non permettono appunto di entrare. Questa è un'immagine di una bombarda. Hanno vari nomi. Vedete che da questa immagine si capisce bene la forma della campana. È una campana molto ispessita, ma si capisce in che maniera è stato possibile da parte dei maestri campanai modificare le loro manifatture per realizzare i cannoni. Questo è un altro esempio di un castello che si è adeguato alle nuove modalità di combattere la guerra. Vedete che ci sono dei possenti terrapieni per impedire sostanzialmente ai cannoni di avere la meglio attraverso semplicemente la distruzione delle cinta murarie. Nella prima fase la guerra viene, ecco qua, questa è la fine della fase numero 1, la Francia dopo il trattato di Bretigny 1365. Cioè in sostanza l'Inghilterra non soltanto non perde terreno, vedete che in giallo è contrassegnato tutto il territorio che già era di proprietà del re d'Inghilterra. Adesso invece si amplia a tutti questi territori collaterali, cominciano a essere importanti. La Britannia invece gode ancora di una relativa indipendenza, il regno di Francia resterebbe questo compatto. Comunque nella prima fase l'Inghilterra sopravanza la Francia e guadagna terreno. Inizierà quindi una seconda fase. Non abbiamo detto che mandare in pensione la cavalleria significa mandare in pensione il Medioevo, perché la cavalleria era una classe importante. Pensate a tutta la letteratura medievale incentrata sul cavaliere. Sarebbe impensabile dedicare un poema o un romanzo cavalleresco in un'epoca in cui i cavalieri non ci sono più, in una classe in decadenza. Tra l'altro è una guerra anche questa vigliacca, in cui non è importante essere bravi, perché il cannone coglie chiunque, al di là della sua capacità di parare i colpi o di tirare con perizia. È così, è una guerra combattuta da lontano, è una guerra quindi vigliacca. Seconda fase, abbiamo addirittura il tracollo della Francia. Se nella prima fase la Francia si inginocchia ma resiste, nella seconda fase addirittura c'è il tracollo. Il punto più basso della parabola francese è la sottoscrizione del trattato di Troyes del 1420. Che cosa sostanzialmente dice il trattato di Troyes? Dice che il re d'Inghilterra diventerà anche re di Francia. Si tratta praticamente di spodestare il trono di Parigi concedendolo al successore
del re d'Inghilterra. Tutto questo avviene dopo la vittoria nella battaglia di Azincourt da parte degli inglesi sull'esercito francese. Il sovrano che accetta queste umilianti condizioni per la Francia è Carlo VI, il quale tra l'altro sembra che sia stato malato di stabilità mentale, non era in grado, non era padrone di se stesso, quindi comincia una guerra intestina nel corso della guerra dei cent'anni. La Francia combatte al suo interno, alla fine appunto il disastro di Azincourt decide le sorti della Francia e Carlo VI disereda suo figlio attribuendo la carica, il trono di re di Francia al principe d'Inghilterra che diventerà quindi re d'Inghilterra e re di Francia dopo la morte di Carlo VI. Insomma, per la Francia sembrerebbe essere arrivata la resa dei conti, la Francia non dovrebbe più esistere come Stato, esisterà un unico Stato al di qua e al di là della Manica. D'altro canto il legame tra i due Stati lo sappiamo molto profondo, dall'epoca dei Normanni, quindi sembrerebbe una soluzione del tutto possibile. Ma la terza fase è quella della riscossa francese, comincia nel 1420 e prosegue fino alla fine della guerra che avviene nel 1453. In questa fase un ruolo importante ha un simbolo che ancora oggi rappresenta la Francia in tutto il mondo, è Giovanna d'Arco. Chi è Giovanna d'Arco? È una contadina francese analfabeta, la quale rappresenta questa figura da un certo punto di vista della religiosità medievale. Lei sente delle voci e crede che Dio le parli. E Dio le parla di che cosa? Della necessità della riscossa francese nella guerra contro l'Inghilterra. Questa riscossa passa attraverso di lei. Lei è una serva del Signore, si presenta quindi a Carlo VII, quello che è il re diseredato, che ha perso completamente il controllo del suo paese, diseredato da suo padre, al quale dice che è necessario rimettere in piedi un esercito competitivo, combattere, e lei si presta a combattere alla testa dell'armata dei francesi. Che cosa c'è di particolare in questo comportamento? Beh, abbiamo detto che da un lato è un comportamento medievale che riguarda appunto la fede, l'idea che Dio ci parli, che Dio voglia da noi dei comportamenti, e lei sente questa chiamata. C'è la stranezza che si tratta di una donna combattente, ma d'altro canto anche questo è un discorso che questa eccentricità di donne combattenti e valenti combattenti esiste nella letteratura medievale, esiste anche nella letteratura antica, basta pensare al mito delle Amazzoni, che sono donne combattenti, donne che combattono come gli uomini e meglio degli uomini e che hanno diciamo una specie di autonomia per cui sono indifferenti agli uomini, possono vivere senza gli uomini. Insomma l'Eneide per esempio ci racconta di queste storie. Benissimo, in questo caso lei però dice di voler combattere non in nome della fede, d'altro canto sono tutti cristiani di qua e di là delle barricate della guerra, ma di combattere in nome dei francesi. Questo aspetto è importante perché lei si appoggia su questo spirito di identità nazionale. Che cosa significa essere francesi? Significa essere i nemici degli inglesi. Insomma, Giovanna d'Arco rappresenta la prima presa di consapevolezza di un'identità che si va formando, che è l'identità francese. Che cos'è l'identità? È che cosa un popolo crede di essere. Fino a quel momento che cosa aveva creduto di essere? I francesi avevano creduto di essere cristiani e oltre cristiani sudditi dell'impero, di un impero che sarebbe tornato prima o poi. Invece con Giovanna d'Arco i tempi sono maturi per parlare ai francesi della francesità. Che cos'è la francesità? Il sentimento di appartenere a una famiglia, la famiglia dei francesi, che per quanto abbia in comune con gli inglesi il fatto che siamo tutti cristiani, comunque prevale la francesità sulla cattolicità, ok? Quindi l'identità è quello che noi sentiamo di essere. Sentiamo di essere italiani, sentiamo di essere, per chi sente di essere, cristiani o non cristiani, sentiamo di essere maschi o femmine, ok? È quello che noi crediamo di essere, che ci rappresenta. Che cosa rappresenta Giovanna d'Arco? Il concetto di cristianità francese, ed è proprio facendo appello allo spirito di rivalsa francese che riesce a ricompattare, dando lei l'esempio, le truppe francesi. Quindi ha avuto un ruolo molto importante per rilanciare l'azione e l'organizzazione dell'esercito alla vittoria. Insomma, riconquista la città di Orléans, viene chiamata perciò la pulzella di Orléans, e da quel momento in poi diventa un mito, una vera e propria eroina. Poi in seguito verrà catturata e verrà condannata come eretica dagli inglesi, considerandola appunto un'indemoniata, una che dice di parlare con Dio, ma che in realtà parla con il demonio. Insomma, Giovanna d'Arco rappresenta il simbolo della rinascita nazionale, meglio ancora, il simbolo della nascita dell'identità nazionale. Quindi le identità nazionali nascono ed è strano veder nascere un'identità nazionale. D'altro canto, anche per i romani era stata così. Ad un certo punto nasce un'identità che viene seminata in tutto il mondo con l'impero romano. Le identità nascono e scompaiono. Per esempio, dove è finita l'identità dei Longobardi? Nessuno lo sa. I Longobardi sono esistiti, poi a un certo punto sono scomparsi. Ma non sono scomparsi fisicamente, sono rimasti in Italia. Si sono fusi con altre popolazioni fino a quando non si è creata un'altra identità. Va bene. Anche l'identità italiana non esiste ancora nel 300. L'identità italiana è l'identità di Venezia, di Milano, di Firenze. C'è un'identità che comincia a nascere dal punto di vista letterario, perché si parla della questione della lingua. Ma se uno si chiede cosa vuol dire essere italiani, è difficile dirlo, perché ognuno si sente quello che è, cioè separato rispetto agli altri. In Francia, invece, la guerra dei cent'anni, così lunga, così dolorosa, ha provocato la nascita dell'identità nazionale francese, che dura fino a oggi. Quindi le identità possono durare anche per molti secoli. Quella francese è qui presente e chi lo sa se e quando mai finirà. Come tutte le cose umane, sembra destinata a finire, come tutto il resto. Anche l'identità italiana è nata, forse durerà, non sappiamo quanto, poi un bel giorno forse finirà. Tutte le cose umane nascono, crescono e poi a un certo punto finiscono. Va bene? Quindi Giovanna d'Arco rappresenta questo. Come hanno vinto i francesi la guerra dei cent'anni? Con l'orgoglio di essere francesi, ricompattandosi dietro a un simbolo. Il potere dei simboli, sì. Certo, anche riorganizzare l'esercito e spendere un po' in armamenti è stato importante, ma ancora più importante è stato proprio questo senso di appartenere a una patria che finalmente era chiara a tutti, è la Francia. La Francia è rappresentata da quelli che lottano contro gli inglesi. Specularmente l'identità inglese nasce come lotta contro i francesi. Insomma, questa guerra genera due nazioni, non due stati. Gli stati c'erano già prima, il Regno di Francia e il Regno d'Inghilterra, ma le nazioni non c'erano. E le nazioni sono il popolo francese che si sente francese, il popolo inglese che si sente inglese. Sono le prime due nazioni di un'Europa che diventerà l'Europa degli stati-nazioni. Tanti stati, quante nazioni. Le prime due le abbiamo fatte nascere con la guerra dei cent'anni. Manca ancora un secondo per dire che in tutta questa faccenda c'è una regione relativamente autonoma che si chiama la Borgogna. La Borgogna ha dei territori limitrofi di confine, vedete, tra la Francia e il territorio dell'impero tedesco. La Borgogna, la Franca Contea, la Lorena, vedete, e poi a nord le Fiandre, sarebbero i Paesi Bassi, l'attuale Belgio, il Lussemburgo, ecco. La Borgogna durante la guerra dei cent'anni tradisce la Francia. L'esito di questo tradimento è la punizione che subirà dopo la vittoria francese nella terza e ultima fase. Dopo il 1453 il re di Francia punirà la Borgogna per questo tradimento e ne otterrà l'annessione di una parte dei territori, quali quelli della Borgogna propriamente detta, mentre i Paesi Bassi, cioè le Fiandre, finiranno sotto il controllo dell'impero tedesco, va bene, degli Asburgo d'Austria per capirci. Quindi alla fine della guerra gli inglesi perdono tutti i feudi sul territorio francese, nonostante le vittorie iniziali, e Carlo il Temerario, duca di Borgogna, perde la Borgogna, mentre le Fiandre passano sotto controllo austriaco.